Buonasera a tutti, benvenuti, benvenuta a Nadia Fusini, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Che cos'è un uomo? E questa è la domanda che Amleto formula nel corso del dramma che lo vede protagonista e che percorre gran parte dell'opera di Shakespeare, che questa sera interrogheremo attraverso l'originale e appassionata lettura che mi ha fatto Nadia Fusini, a lungo docente di filologia shakespeariana alla Sapienza di Roma, scrittrice raffinata, traduttrice dei maggiori autori della letteratura anglosassone. Di vita si muore lo spettacolo delle passioni nel teatro di Shakespeare, pubblicato da Mondadori nel 2010, un libro che ha avuto un grandissimo successo, e il titolo è il libro che fa da sfondo alla conversazione di questa sera. E di questo libro lo scrittore critico Giuseppe Montesano ha scritto: alla fine non c'è dubbio, Di vita si muore non è solo un libro bello, è anche un libro importante. E si chiede: quanto costa andare verso le verità che Shakespeare o Kafka o Baudelaire ci mostrano nel terrore e nella pietà? Niente meno che l'anima, ecco cosa chiede la letteratura, ma in cambio offre qualcosa di impagabile, una brace accesa nella notte dell'anima, un sovrabbondare di vita nella nostra miseria quotidiana. Ancora una volta, dunque, nelle nostre conversazioni ci troviamo di fronte all'idea che la letteratura abbia una forza esplorativa e maieutica che la rende necessaria ogni volta che ci si pongono domande che riguardano il senso dell'esistenza. Poco possiamo conoscere del mondo attraverso la sola ragione, ci aveva detto in occasione della prima conversazione Franco Rella. E proprio questa considerazione la ritroviamo anche in questo libro di Nadia Fusini, che scrive: leggiamo Shakespeare perché siamo persuasi che ci sono realtà che si possono toccare solo attraverso l'immaginazione. E leggere, ascoltare, vedere Shakespeare è un esercizio dell'ascolto, una disciplina dello sguardo, e può sfociare nell'attiva illuminazione di un'altra realtà, di solito in ombra, che si solleva nella penombra dell'immagine verbale. Ma perché abbiamo inserito Shakespeare in questo ciclo di conversazioni? Una delle risposte ci viene proprio da Nadia Fusini e riguarda il significato e il ruolo del teatro. Il teatro, come il romanzo, spiega Fusini, mette in scena la finzione per smascherarla, crea una dialettica tra bene e male, sottratta alle ovvietà morali, e giunge a quel culmine conoscitivo in cui l'emozione getta un fascio di luce sul male, non per fingere di annullarlo, ma per scoprirne le ambiguità. E lo strumento sovrano di tale operazione è per Nadia Fusini il linguaggio, il luogo della metamorfosi e della conoscenza in Shakespeare. E Nadia Fusini, con una metodologia critica ammirevole per chiarezza e profondità, ci fa conoscere non solo un drammaturgo straordinario, ma soprattutto svela in questo suo libro la bellezza del filosofo poeta, inventore dell'animo umano, inventore di uomini e donne in quanto soggetti di passioni e emozioni, le cui opere dunque sono come specchi nel quale l'uomo può continuamente vedere e continuare a scoprire se stesso, oltre la dimensione del tempo e dello spazio, perché come tutte le grandi opere, come tutta l'alta poesia, contengono quell'eccedenza di senso di cui parla ad esempio Mario Trevi, lo psicanalista Mario Trevi, a proposito del libro di Giobbe, per indicare quelle opere che solo a distanza dall'epoca in cui sono state scritte riescono a consegnare altri significati, hanno altre indicazioni di senso. Ma un'altra cosa che vorrei citare dal libro di Nadia Fusini, considerato proprio quelle che sono le riflessioni che andiamo facendo in questi nostri incontri biblioterapici, fra virgolette, riguarda le considerazioni a proposito della lettura, in particolar modo della lettura di Shakespeare. Infatti nel prologo in cui scrive che questo è un libro a venire, il libro che da tanti anni lei sognava di scrivere, un libro scritto nel modo dell'amore, vale a dire nato dall'ebbrezza scaturita da una lettura quotidiana di Shakespeare. E scrive: questo libro, che è nato in parte da sé, è l'effetto di quel rimbombo interiore, di quell'intimo afflatto che nel tempo si è creato fra le parole, le immagini, i pensieri di Shakespeare, i miei e quelli di altri studiosi che lui mi ha imposto di leggere. Si copia, si ruba, si stravolge, ci si confonde con l'altro, lo si imita, lo si tradisce, così si legge, me l'ha insegnato proprio Shakespeare. E fra l'altro Nadia Fusini ci ricorda che la parola leggere e la parola libro vengono da una stessa radice che allude all'atto di legare. E ancora scrive: leggo Shakespeare per sprofondare nell'infinita ricchezza e varietà di significati che la sua opera spalanca, significati che a loro volta aprono al pensiero della vita e al godimento della stessa. E confessa di avere letto questo libro indossando le vesti di un interprete rabbinico. Qui si esercita un modo di lettura che del Midrash ha l'andamento, ovvero il movimento di chi cerca il significato di quel che è scritto risolvendo qualsiasi domanda o questione che dallo scritto possa sorgere proprio all'interno del testo. Ecco, dunque, dalle cose che abbiamo detto prima, in un qualche modo è emerso, è evidente della ragione per la quale abbiamo pensato di inserire Shakespeare nel nostro percorso sul male. Vorrei ancora sottolineare che questo deriva proprio dalla sua capacità di avere evidenziato come vivere è essere oggetto di passioni, come i suoi personaggi siano ancora oggi degli archetipi, dei paradigmi di ciò che succede nella vita. Gli eroi di Shakespeare soffrono nella loro grandezza umana, ha scritto Nadia Fusini, perché sono grandi nelle loro passioni. Il suo genio, ha dichiarato Nadia Fusini in un'intervista, sta fra l'altro anche proprio nel mostrarci esattamente quell'intervallo nel quale si analizzano e si soppesano il bene e il male. Alla fine si sceglie e la scelta conta. Shakespeare non è Lutero, non pensa che tutto sia già stabilito, che il graziato e il dannato siano già segnati. L'uomo di Shakespeare quindi è un uomo moderno, non è un giocattolo del fatto, non è libero, ma si interroga sulla natura della sua sofferenza. Questo libro è inoltre anche la testimonianza di quella intricata, amorosa relazione che si crea fra lo studioso, ma anche il traduttore, come abbiamo visto nell'incontro con Ernesto Ferrero e il suo Céline, e lo scrittore. Proprio in occasione dell'incontro con Ernesto Ferrero si è citata la collana leggendaria della casa editrice Naudi, gli scrittori traducono gli scrittori. Ebbene, proprio quest'anno la casa editrice Secca, l'erede della vecchia Guanda, ha inaugurato, ispirandosi appunto a quella collana enaudiana, una nuova collana che si intitola Assonanze, rinviando a quelle affinità lettive e sodalizie a distanza che si creano fra gli scrittori e gli scrittori traduttori. Ed è una collana che è stata inaugurata con una traduzione di Nadia Fusini del libro di Virginia Woolf Alfaro, che lei appunto ha tradotto Alfaro e non Gitta Alfaro. Poi, se vorrà, magari ci spiegherà, se ci sarà tempo, la ragione per la quale è stato modificato questo titolo, questa traduzione. Infatti Nadia Fusini è sicuramente la maggiore conoscitrice, la maggiore studiosa di Virginia Woolf. Vi dicevo che anche una straordinaria scrittrice, numerosi sono i romanzi, gli scritti che fra l'altro dedicato alle figure femminili. Rinvio per la bibliografia alla foglio di sala che trovate al nostro ingresso. Vorrei soltanto citare alcuni di questi come ad esempio Lo specchio di Elisabetta, dedicato a Elisabetta I, oppure un altro libro meraviglioso dedicato a Virginia Woolf, che è Possiedo la mia anima, il segreto di Virginia Woolf, entrambi pubblicati da Mondadori. E tra l'altro li cito proprio perché anche in queste biografie, romanzi, non so come definirli, ritroviamo quella che è un po' la cifra, diciamo, della scrittura di Nadia Fusini, che è quell'impasto amoroso e quella cribbia filologica che ritroviamo in questo libro dedicato a Shakespeare. E fra l'altro Nadia Fusini ama misurarsi proprio con quei personaggi che hanno spinto il linguaggio più avanti rispetto al loro tempo, e le cui ali, come l'Angelo Novus di Benjamin, che fra l'altro è il nostro angelo guida, si sono impigliate nel futuro. E questa è un'immagine che Nadia Fusini usa a proposito di Shakespeare, e questa coincidenza mi ha molto incuriosito, devo dire. E fra l'altro, sempre citando Virginia Woolf, in una registrazione, devo dire, veramente molto, molto interessante e molto bella, dedicata a Virginia Woolf, che è stata pubblicata dal Caffè Letterario di Repubblica, Nadia Fusini cita Foster per dire che Virginia Woolf era dotata di una world instinct, cioè di una sorta di pulsione verbale, di una fiducia nella parola che scalviva l'intera sua esistenza. Ecco perché dico questo, perché questa divagazione verso Virginia Woolf. Beh, perché io credo che se da un lato possiamo dire che Shakespeare usa i suoi personaggi, usa il suo linguaggio, permettendoci di guardare in faccia al male, Virginia Woolf invece il male lo vive e lo sa trasformare in scrittura. Del dolore si serve per entrare nella profondità della vita umana. Ma ancora con Virginia Woolf assistiamo alla capacità di trasformare la parola in narrazione, in una sorta di rito magico che sa trasformare i propri demoni interiori, come del resto aveva intuito Freud. Nel proprio congedo da questo libro, un'altra cosa che vorrei dire è che nei libri di Nadia Fusini ritroviamo non solo un dialogo fitto con il biografato, con il protagonista del libro, ma anche un dialogo con il lettore sotto forma di congedo, sotto forma di note, di richiami. Ecco, in questo congedo chiude con una frase che mi ha molto colpito, che è: ciò che è scritto è accessibile solo a chi sa leggere. E questa frase mi ha colpito anche ripensando a quella che è la sua lettura sulle ragioni, sulle motivazioni che hanno spinto Virginia Woolf al suicidio. E lei dice che non è stata solo la depressione, non è stata solo la malattia. Ci ricorda che siamo nel marzo del 1941, il mondo è in fiamme per la guerra scatenata dal nazismo, e Virginia Woolf è una donna pacifista nel profondo dell'animo, ma soprattutto quella di Virginia Woolf è una vita fatta di scrittura, la vita di una donna che è sempre stata dalla parte della libertà, che la società la vuole cambiare, e tutti i principi su cui si è retta la sua vita si infrangono. Virginia è dunque in quel momento, dice Nadia Fusini, una donna incapace di riformulare una speranza sul futuro. E queste parole mi colpiscono molto, anche ripensando a quelle che sono state le motivazioni date al suicidio, ad esempio, di Lucio Magri, al suo dolore di essere umano privato di utopia. Ci troviamo dunque a suicidi che nascono dall'orrenda proiezione del nulla, il male più grande, il cuore di tenebre della vita. E questo è il tipo di male che più volte è stato citato nel corso delle nostre conversazioni, e più volte se ne è sottolineato l'estrema grandezza, l'estremo orrore. Bene, io lascio la parola a Nadia Fusini e al suo straordinario Shakespeare.
Ringrazio Oriana, mi scuso se l'altra volta per ragioni di lavoro non sono potuta venire. Oriana ha detto così tante cose che quasi quasi mi metto qua e accolgo le vostre domande. Ma ti ringrazio davvero Oriana perché hai fatto con grandi acrobazie, diciamo, per legare i vari libri. Una cosa in particolare mi colpiva di questo che hai detto, cioè credo che tu lavorando tra i libri no, sai che la biblioteca può essere anche un luogo di terapia, no? Ecco, leggere effettivamente può essere una... Non, ecco, forse terapia è un po' troppo, ma una specie di ginnastica dell'anima, no? Che fa bene, perché mettere così tenere in tensione come dire, le emozioni che una lettura può suscitare, eccetera, credo che arricchisca, diciamo, la vita. Ecco, io accoglierò molto volentieri le vostre domande, ma venendo qua avevo pensato di parlare appunto di Shakespeare e di raccontarvi veramente, cioè insomma, chi era Shakespeare. Ecco. E insisto molto anche nel libro su una particolarità della sua scrittura, cioè nel fatto che il medium, cioè il mezzo, la forma espressiva in cui, con la quale Shakespeare lavora è fondamentale a capire il suo genio, no? E qui uso la parola genio nel senso in cui lo usa un grande studioso della mente, James Hillman, non so se lo conoscete, il quale ha scritto anche proprio un libro sul daimon, no? Questa è la parola greca che poi in italiano, in latino diventa genius e in inglese diventa genius, no? Il genio drammatico. Che cosa vuol dire questo? Che ci sono tante, forse avete, non so, qualcuno di voi ha visto anche l'ultimo film che è stato fatto su Shakespeare, che si chiama Anonymous, in cui si sostiene che in realtà Shakespeare non era Shakespeare, Shakespeare non era quel provinciale che arriva a Londra a un certo punto, ma invece era un lord, era un conte, era il conte di Oxford. C'è stata sempre, si è creata, diciamo nell'Ottocento, dall'Ottocento in poi, non subito, perché la gente che l'aveva conosciuto sapeva che era lui, no? Ecco, man mano che il tempo si allontana, si crea una specie di leggenda intorno a questo personaggio. Anche Freud, per esempio, ne partecipa, no? E dice che no, non poteva. Quei drammi che sono stati scritti e che vanno sotto il nome di Shakespeare non possono essere veramente di un provinciale, un ragazzo che arriva dalla campagna, che arriva a Londra, che non è istruito. No? Di Shakespeare si racconta che ha fatto la grammar school, che è l'equivalente un po' del nostro ginnasio, no? Persone, amici suoi contemporanei dicono che conosceva un po' il latino, ma niente affatto il greco. Quindi una persona con questo tipo di istruzione come faceva a scrivere quello che ha scritto, come faceva a conoscere così bene i rituali della corte, no? Se non era una, eccetera eccetera. Ecco, tutte queste fantasie che sono state fatte su Shakespeare, compresa questa ultima di questo regista Emmerich, ecco, sono interessanti secondo me perché in realtà sono, come dire, fondate su delle false premesse, cioè da parte di gente che non conosce la, come dire, quella che era la realtà, diciamo, di un uomo di teatro ai tempi di Shakespeare, no? E quindi si fanno delle fantasie senza sapere che cos'era veramente, come si lavorava allora. Ecco, e proprio su questo punto io vorrei insistere, perché solo così possiamo riconoscere il genio proprio, appunto, di questo autore creatore di linguaggio, come lo chiama Wittgenstein, no? Un grande filosofo, o come lo chiama la stessa Woolf, che dice: ma Shakespeare è più non è semplicemente un uomo che usa la lingua, no? Uno scrittore è più, è al di là della letteratura, fa un'operazione in più, crea linguaggio. Ecco, Shakespeare in questo cioè il suo timbro proprio, la sua nota propria è proprio che non parla mai di sé. Non parla mai di sé, cioè la forma espressiva in cui lui, che lui sceglie, no? Non è volta, è quella di mettere in scena tutti i possibili personaggi, ma non ha un problema di parlare di sé, capite questa differenza? Cioè, quando, in fondo, stupidamente, no, Freud dice: ah, sapete perché Freud a un certo punto scrive Hamlet, l'Amleto? Perché gli è morto il figlio che si chiamava Hamnet. Ora, in realtà non c'è niente di quella storia lì, e soprattutto mettiamo che anche Shakespeare abbia accusato, appunto, la morte del figlio e abbia, come dire, tenuto in mente questo nome per metterlo, no, a un personaggio. Ecco, lui non usa però la tragedia di Hamlet per raccontare di sé, no? Lui racconta la vita, lui racconta, costruisce personaggi. Allora, è impossibile, per esempio, dire Shakespeare è protestante o è cattolico. Sapete, quella era la grande questione di quegli anni, no? Sono gli anni in cui l'Inghilterra si stacca, no, dalla Chiesa di Roma, no? Si fonda, appunto, la Chiesa anglicana, ci sono anni di grandi tensioni tra, appunto, cattolici, protestanti, puritani, eccetera, eccetera. Ora, nel teatro di Shakespeare ci sono sia i gesuiti, cioè i cattolici, ci sono i puritani, ma non è che lui sia per l'uno o per l'altro. Ecco, la cosa fantastica del mezzo espressivo che lui usa è che può essere l'uno e l'altro, cioè si può essere Iago e si può essere Otello. Cioè, chi scrive quella tragedia non necessariamente gioca una identificazione con un personaggio a scapito dell'altro. Ecco, allora, questa forma, no, la forma drammatica, è in questo senso veramente la genialità. Il modo in cui lui la usa, no? Esprime fino in fondo il genio shakespeariano, la genialità, no, di saper utilizzare una forma che non gioca sull'identità. E se voi ci pensate, la grandezza del teatro, in un certo senso, è proprio questa, no? Che mobilita, no, il concetto di identità. no? L'identità, il riconoscimento di sé in una identità, in qualche modo comporta anche una specie di irrigidimento, giusto? Io mi identifico, sono quella cosa lì e naturalmente di conseguenza non posso essere un'altra, no? Ecco, invece il teatro, no, come forma espressiva, no, permette, no, questa mobilità, no, questa metamorfosi, possiamo essere l'una cosa e l'altra, e in un certo senso proprio per questo Shakespeare rimane anonimo, cioè uno, nessuno, no, centomila, no? Tutti quei personaggi che crea sono Shakespeare. Shakespeare è Falstaff, no? Quanto è King Lear, quanto è il re, no? È il fool, quanto è il principe. Allora, se voi prendete l'Amleto, in fondo questa famosissima, no, tragedia shakespeariana, lo stesso Amleto, quando compare in scena, no, vi ricordate, a lutto, no, perché ha perduto il padre, no, si ravviva improvvisamente quando arriva la troupe degli attori, no, questi attori saltimbanchi, questi attori un po' girovaghi, una classe, diciamo, ostracizzata dalla società, no, ecco. Specie quasi a limitare dei vagabondi, no? Ecco. Quando Amleto sente che sono arrivati gli attori, subito si anima, no? Perché lui adora il teatro, no? Anzi, userà, come vi ricordate, il teatro per arrivare alla verità. No? The play is the thing, no? Come dice il dramma è la cosa in cui I'll catch the conscience of the king, facendo rimare, molto interessante, la parola thing, cosa, con la parola king. Quindi anche in questo, no? Ardito, no? Ecco, attraverso la pièce che poi scrive per questi attori, che mette in bocca a questi attori, in effetti lui riuscirà a capire, a convincersi che Claudio ha ucciso suo padre, perché insomma non si fida abbastanza del fantasma, appunto perché forse Amleto è più protestante che cattolico, è appena arrivato da Wittenberg, no? Dove appunto Lutero aveva affisso le sue tesi, e quindi, come appunto i protestanti, non crede, no, a questa idea del fantasma che viene, eccetera eccetera. Ecco, per dire anche il principe Amleto, che è appunto uno dei personaggi più famosi di Shakespeare, che Shakespeare ha inventato, ha creato, no? Anche Amleto, no, ci consegna questo messaggio, cioè che la forma drammatica, che è una fiction, giusto? È una finzione, però tocca la verità. Cioè può far scattare, no? La verità, no? La verità nascosta. Nessuno è nascosto, no? A tutti che Claudio ha ucciso il fratello, e invece appunto attraverso una fiction si arriva, attraverso una maschera si arriva alla verità. Ecco, e questo a teatro, questo naturalmente è un modo molto forte, no, di dire, di affermare il valore del teatro, che è molto attaccato all'epoca. Diciamo, la corte ama il teatro, gli aristocratici amano il teatro come un passatempo, no? Come qualcosa che ha appunto per le feste di Natale, no? Ecco, è tutta una costruzione che loro, diciamo, sono cose che loro usano appunto per il loro intrattenimento, ma la City, no? Tutto il potere politico e il potere religioso detestano il teatro e fanno di tutto per chiudere continuamente i teatri, perché sono considerati luoghi di contagio tra le classi, luoghi di insomma, bisogna attraversare il ponte, andare al di là del Tamigi, in questo South Bank, che è anche il luogo dove stanno le prostitute, i ladri, no? Ecco, naturalmente a volte queste compagnie teatrali vengono anche invitate a corte, ecco, ma diciamo la gente lo va a vedere là, là dove ci sono le prigioni e dove ci sono i bordelli, insomma, e questo naturalmente al potere religioso. C'era tra l'altro una forte censura, naturalmente questi testi dovevano essere vidimati, eccetera, eccetera. Però appunto, e invece così facendo, appunto Shakespeare riafferma il valore, no? Il valore del teatro, del meccanismo teatrale, no? Della parola teatrale. Ora, vi dicevo che quando Shakespeare arriva a Londra, sappiamo che a un certo punto lui arriva da Stratford, ha sposato una donna più grande di lui, ha prima una figlia, poi due gemelli, e a un certo punto, e questo sono degli anni di cui non si sa più nulla, lui se ne va da Stratford, no? E dopo un po' lo ritroviamo a Londra e comincia a lavorare appunto nel teatro, e nel 1594 entra in una compagnia di teatranti che si chiama la compagnia del Lord Chamberlain, Lord Chamberlain's Man, e viene in realtà lui ha molto successo, tanto da provocare molta invidia e molta gelosia tra i suoi colleghi drammaturghi, e c'è una famosa storia, un aneddoto però vero, fondato, che si racconta appunto di questo, di un tale Robert Greene, che, cioè, che era come dire molto conosciuto allora, ma che adesso noi no, non leggiamo più, insomma, e che lo descrive appunto come un parvenu, no? Uno appunto che arriva da fuori, un provinciale, che si fa bello con le penne degli altri, perché in qualche modo lo accusa indirettamente di prendere, di copiare un po' male, un po', ma è cattiveria pura, e che come dire, si presenta sulla scena, perché fa anche l'attore Shakespeare, e con un tono sempre, loro in inglese si dice bombastic, lo sentite, no? cioè molto da gigione, no? Insomma, da attore che usa molto la retorica, no? Che fa la prima donna, eccetera, eccetera, e gioca con il suo nome Shakespeare. Shake vuol dire scuotere, spare vuol dire lancia, e lui lo chiama shake scene, scuoti scena, cioè come se arriva lui in scena e tutto, proprio per la potenza della sua recitazione, sempre sopra le righe, no? Secondo lui. Ecco, in realtà invece per lo più, se questo è un attacco, ci sono moltissimi che lo ammirano profondamente. Per esempio un tale, un uomo di chiesa tra l'altro, ma molto amante del teatro, parla di Shakespeare come un Ovidio risorto. Cioè è rinato Ovidio. Ovidio è un autore che Shakespeare usa moltissimo nel suo teatro, e Ovidio era anche un autore che si leggeva, no, in latino alla Grammar School, no, in quegli anni, no, perché sono stati fatti studi molto accurati di tutto quello che Shakespeare può avere letto a Stratford in quegli anni, qual era il curriculum, eccetera, eccetera, no? E dice addirittura questo signore che se appunto Seneca è il più bravo per i romani, Plauto è il più bravo per la tragedia, Plauto è il più bravo per la commedia, ma in realtà bravo come Shakespeare non c'è nessuno. Addirittura lui dice: se un greco volesse parlare in inglese dovrebbe adottare la lingua di Shakespeare. Cioè Shakespeare rappresenta appunto il massimo, cioè inventa nella lingua inglese quelle altezze sublimi, diciamo che non so, che un tragediografo greco ha inventato per la sua epoca. Ecco, questo dunque, ecco, l'altra cosa che vorrei sottolineare è che Shakespeare arriva in un momento, diciamo, ha una fortuna Shakespeare, che arriva a Londra al momento giusto. Cioè verso la fine del secolo, che è un momento difficile anche sul piano politico, ma come voi sapete spesso le epoche difficili sono epoche di grande vitalità e fertilità intellettuale, no? Ecco, è un periodo veramente in between, cioè no? Un frattempo, no? In cui non è ancora morto del tutto la tradizione del grande teatro medievale, no? Religioso, e no? Non è diciamo tutto un mondo che fa parte della vecchia religione, no? E non è ancora, come dire, lui aiuta a produrre, no? Diciamo queste strutture drammaturgiche modernissime, no? Per cui diciamo in realtà, no? in una pièce, in un dramma di Shakespeare c'è già Beckett, no? Ma questo non lo dico io, lo dice Beckett, no? Cioè il teatro di Beckett, dice Beckett, nasce da una essay, da una parte, no? Di Shakespeare. Ecco, Shakespeare è probabile che abbia visto queste rappresentazioni appunto del teatro medievale, soprattutto questi cicli della passione, che è un tema molto bello dal punto di vista, no, drammatico, no? Non so, pensate anche, basta vedere i quadri, no? Cioè evidentemente questa cosa della passione del Dio, no? Sulla croce ha una potenza emotiva fortissima, anche al di là, no? Se uno ci crede o non ci crede, voglio dire, però di fatto noi vediamo che diciamo fiorisce intorno a questo motivo, no? Della passione del Dio, no? Una grande pittura, una grande letteratura, come anche perché questa figura per esempio torna in Shakespeare. Non so se avete letto Riccardo II, che è tutta un'altra storia, no? E Riccardo II è un re che viene deposto per obiettiva incapacità di regnare, e però tutta la deposizione è vissuta dal personaggio, da Riccardo II, come come se lui fosse Gesù, come se lui fosse un Cristo che viene, che deve passare attraverso le stazioni della passione, ma è detto esplicitamente, non è un'interpretazione mia, no? Ecco, allora tutta quella potenza di immagini che poi sono anche le immagini a questo livello, diciamo che verbali o visive, sono come dire dei contenitori di emozione, no? Cioè come se dei nuclei di emozione trovassero quella forma espressiva, e ogni volta che noi la rivediamo quella composizione, noi riproviamo, no? Quel sentimento che si è sedimentato in quell'immagine, capite? Cioè noi reagiamo ancora, no? Appunto, adesso guardavo quei due noli metangere meravigliosi che ci sono di là, cioè questa no, Maddalena tutta vestita di rosso e il Cristo che l'allontana, ecco, quella piccola, no, immagine. Ecco, lì dentro perché mi emoziona, no? È come se avesse colto in quella, come se si fosse sedimentata in quell'immagine un'emozione che effettivamente dura nei secoli, perché emoziona me come ha emozionato chi la guardava nel Cinquecento, no? Ecco. Allora, quindi Shakespeare è ancora in contatto con delle forme drammatiche, no? Che lui sa riattualizzare, però, no? Perché non è che fa più il dramma religioso sul Cristo, no? Racconta la storia di un re che viene deposto, no? Però riattiva, no? Dei significati, no? Che sono stati già colti, no? in certe immagini. D'altra parte, diciamo, la corte Tudor, perché ancora c'è Elisabetta quando lui arriva a Londra, è una corte che ambisce ad avere una sua grandezza, una sua, cioè loro sapete, no, che loro invidiavano molto le corti italiane, no, perché tutti avevano letto Il Cortigiano, no? I nobili, gli aristocratici, no? E c'era questa idea che in fondo la corte deve avere una rappresentazione ufficiale, no? un lusso, una potenza visiva, no? una serie di rituali, no? Eccetera. Quindi la corte adora, no? I ricevimenti, le feste, quando arrivano i grandi aristocratici dall'Italia o dalla Francia, ci sono tutta una serie di feste che vengono imbandite, eccetera. Quindi il mondo della cerimonia, no? È importante, no? Per un mondo dove ancora c'è l'aristocrazia, ecco, e naturalmente nel mondo della cerimonia non può mancare il gioco, la maschera, no? Cioè il teatro in questo senso serve al signore, no? Ma non perché lo aduli, no? Ma perché lo festeggia, fa festa, no? Quindi contribuisce all'idea del mondo come gioco, come rappresentazione, no? Perché in un certo senso è ludico, no? Il modo di stare al mondo del signore rinascimentale, no? E ludus, vi faccio notare, è la parola appunto che si impiegava nel teatro medievale per dire l'azione drammatica, no? E play in inglese vuol dire gioco, no? Oltre che dramma. Quindi in questo senso anche Elisabetta Regina dice, no? Il mondo è teatro, no? La vita è teatro, no? C'è questo senso profondo che la vita deve trovare delle forme in cui rappresentarsi, no? Cioè non si può vivere e basta, bisogna raddoppiare, no? No? Rappresentare, in fondo vuol dire ripresentare, no? Cioè quello che già c'è deve trovare anche un livello di rappresentazione, di maschera, ecco. Ora, Shakespeare in questo senso è davvero un uomo di teatro, no? Nel senso, appunto, voi sapete, no? Shakespeare scrive anche dei sonetti, scrive anche dei poemetti, diciamo, ma il punto è che la sua lingua è teatrale, è drammatica. Ecco, Shakespeare sicuramente pensa che il teatro serve perché il teatro rivela l'intima costituzione drammatica dell'identità umana. Cioè, a teatro, noi tocchiamo qualcosa che in realtà è costitutivo della nostra identità, no? Citavi appunto questa domanda, no? Chi è l'uomo? La domanda di Amleto, no? What's a man? No? E a cui risponde peraltro citando, come posso dire, l'ovvia risposta dei manuali religiosi dell'epoca, no? What's a man? L'uomo è a metà, non è angelo, non è animale, no? Questa è la lì chiaramente Shakespeare gli mette in bocca quello che è la vulgata comune, no? Quando si risponde a questa domanda. Ma in realtà non è lì che non è con quella in quella frase che Amleto risponde a questa domanda. Amleto risponde a questa domanda, come vi dicevo all'inizio, quando incontra gli attori, no? E allora in quel momento si esalta questa idea di una flessibilità dell'io, no? Che è appunto un gioco delle parti, no? Amleto fa il pazzo, vi ricordate? Amleto, che è il principe, si identifica con l'attore, fa il matto, no? Fa un po' come Ulisse, no? Quando incontra Polifemo, no? Si dà quel nome di nessuno, che è un modo per sfuggire, no? Alla presa di Polifemo, no? Vi ricordate? Quello è un momento molto importante, no? Cioè, chi sei? Lui dice nessuno, e quel nessuno è, diciamo, proprio l'attacco, no, all'idea di identità. Se dicesse che è Ulisse, il gigante lo... forse non è importante andare adesso a vedere che tipo di teatro c'è quando Shakespeare arriva e come lui lo rivoluziona. Certo è che il teatro deve rispondere anche a un pubblico. In questo senso credo che Shakespeare l'ha creato anche il pubblico che vedeva Shakespeare, e l'abbiamo creato anche tutti noi lettori che abbiamo continuato a leggerlo, perché la cosa straordinaria di un testo come questo, Oriana prima diceva, no, che io uso a un certo punto questa parola midrash, cioè in realtà forse davvero Shakespeare, come la Bibbia, è un testo che si è arricchito di tutte le interpretazioni che noi abbiamo portato, no, attraverso i secoli. Naturalmente, se questo è accaduto, è perché c'era materia perché questo accadesse, ecco. Però sicuramente, no, Amleto è quello che è perché tanti scrittori, tanti lettori hanno meditato su Amleto, ce l'hanno restituito, ci hanno fatto notare delle cose che forse prima non avevamo notato. Quindi c'è una specie di scrittura collettiva. No, anche per questo mi piace pensare a uno Shakespeare in fondo anonimo, perché Shakespeare è anche quello che abbiamo creato noi. No? Pensate a certe riletture, non so, ho visto recentemente a Roma il Macbeth, no? Diretto da Muti, eccetera. E beh, insomma, Verdi rilegge Macbeth e la lettura di Verdi si aggiunge, no, arricchisce, no, questo patrimonio che è ormai diventato per tutti noi, no, quel personaggio. Ecco. Ecco, ma il ruolo è del pubblico è attivo anche proprio in quel momento, perché Shakespeare sa benissimo, non in senso di piaggeria, ma sa benissimo che cosa vuole il suo pubblico. Ci sono tante versioni, come voi sapete, no, dello stesso dramma, perché poi Shakespeare lo cambia se c'è qualcosa che non funziona, no? Cioè ha un orecchio molto molto attento a captare là dove qualcosa ristagna, là dove il testo un po' cade, là dove ci sono magari delle sacche dove la tensione si allenta, no? Cioè, ecco, in questo lui ha il modo di operare di uno scienziato, non il, come dire, la volontà espressiva di un poeta lirico, mi capite? Cioè, è un, in un certo senso è un manager anche Shakespeare, no? Non vuole esprimere se stesso, i suoi, il dolore per il figlio che gli è morto, no? Secondo appunto quella cosa di Freud. Lui vuole catturare le passioni dei presenti, le passioni della gente che è lì di fronte a lui, no? E lo sa fare, no? Londra è in questi anni una città che sta diventando una vera metropoli, no? Attira, diciamo, dalle campagne, no? C'è una specie di sradicamento, no? In questa piccola isola, no? Per cui tutti vengono, legato anche a delle difficoltà, carestie, una politica dei latifondisti, no? Perché che sottraevano terre ai poveri, eccetera. Però di fatto, no, questi arrivano a Londra voi potete leggere così il Re Lear, non so se qualcuno di voi l'ha letto. Il Re Lear è un testo meraviglioso, anche perché racconta, no, attraverso il personaggio del Pua Edgard, che è poi il figlio di Gloucester, che però fa la parte del vagabondo, no, lui incarna lì, ma come dire, quella un simbolo, no, diventa di quella miseria, no, che molta gente patisce, no, sradicandosi dalle campagne, andando verso la città, non trovando lavoro, vivendo di espedienti, mendicando, cosa che naturalmente era proibita, che vengono poi messi in questi manicomi proprio, che si chiamano Bethlehem, appunto, tra un nome bellissimo, no, dove si accuccia questa umanità dolente, no, che non ha, eccetera. Ecco, tutta questa di tutto questo, in un certo senso, capite, Shakespeare sa, no? Perché crea il Poor Tom, appunto, perché sa che c'è quella gente e vuole parlare anche a loro, no? Vuole dare, come dire, dignità umana, che poi vuol dire fondamentalmente che sono anche loro capaci di sentimenti e quindi di soffrire. Per esempio, una cosa atroce, no? È che quando si venivano appunto messi prima in galera e poi buttati in questa specie di manicomio che era questo Bethlehem Hospital, si diceva che potevano essere maltrattati questi, perché tanto non sentivano niente, come se fossero una umanità. No? Cioè, in un mondo aristocratico la sensibilità era quasi un segno appunto dell'educazione, capite? Quindi il poveraccio che analfabeta, no? Mendicante, non lo si pensava neppure come un soggetto che potesse soffrire, no? E lo si trattava come un animale, appunto. E nel Reliar c'è tutto questo, no? E se quella tragedia è così grande, è perché è la storia anche di un re che nella landa, nella brughiera, fa l'esperienza dell'uomo. Cioè incontra l'uomo naturale, come dice Lear quando vede appunto questo Poatom, no? L'uomo, ecco che cos'è l'uomo, una povera creatura ignuda, no? Che soffre il freddo, che soffre la fame, e Re Lear lo fa entrare per primo nella grotta, no? In questa specie di baracca così, in cui si riparano dalla tempesta. E questo gesto del re, che non si è mai preso cura di nessuno, no? Però in quel momento dice al Poatom: entra prima tu, è il segno che lui è diventato un uomo. Cioè Lear è nato re e diventa uomo, cioè è il contrario, no? Ecco, tutto questo Shakespeare lo rappresenta, no? Naturalmente rappresenta anche gli Appis, no? Cioè queste giovinotti che arrivano a Londra, che vogliono far denaro, cioè rappresenta quello che c'è. Non ha nessuna vocazione di moralista Shakespeare, no? È nutrito, no? Da quello che incontra e dona, no? Come dire, lavorato dalla sua fantasia, dalla sua genialità, ridona quello che ha preso, no? Ecco, e in effetti ci fu chi da subito capì che lui era il più grande di tutti, no? Tra l'altro Ben Jonson, un suo amico drammaturgo, no? Ecco, quando Shakespeare muore, Ben Jonson, che pure appunto anche lui lavorava nel teatro, che però veniva da tutta un'altra formazione, perché era un uomo più colto di Shakespeare, parla di lui come un grandissimo, forse il più grande di tutti, no? Lui l'ha capito, no? Un altro che lo capisce è Samuel Johnson, no? Che appunto dice certo Shakespeare come dire non è un uomo colto, non è un classico del passato, ma è molto di più, e Johnson sarà quello che per primo intraprende l'edizione critica delle sue opere, perché le opere di Shakespeare ci arrivano in maniera molto fortunosa, diciamo, questi suoi amici, due suoi amici di gente di teatro, mette insieme tutto, le opere che trova, edizioni molto approssimative, no? In questo grande infolio del 1623, e poi dopo comincerà le grandi edizioni critiche, e Johnson lo farà, no? Con l'idea, ed è Johnson il primo che ha l'idea, che poi ha felicemente sintetizzato un altro grande critico americano, che era Harold Bloom, no? Che Shakespeare ha inventato l'umano, no? Che è appunto il titolo poi di un libro di Harold Bloom su Shakespeare. Che cosa vuol dire Johnson? Johnson dice Shakespeare è il poeta della natura umana, ma quello che vuol dire è quello che ha saputo meglio di ogni altro rappresentare la natura umana, cioè chi è l'uomo, no? E in questo senso, appunto, diciamo, i suoi personaggi sono diventati degli archetipi, no? Allora noi siamo gelosi come Otello, noi siamo non so, fragili come Ofelia, noi siamo, non so, ironici o dubbiosi come Amleto, siamo ingenui come Miranda, siamo doppi come Prospero, siamo cattivi, no? Come Calibano, come Iago, no? Siamo stupidi come Parole, ecco, cioè sono quei personaggi, sono diventati un grande studioso di pittura, Warburg, parla di formule del pathos, no? A proposito della pittura, no? e dice, no? In un quadro, la pittura del Cinquecento, eccetera, il pathos si esprime attraverso certi gesti, no? Allora, la Madonna che sta così, no? Quelle sono delle, come dire, il pathos ha trovato una rappresentazione. Ecco, in fondo Shakespeare fa, secondo me, la stessa cosa, no? Una delle ragioni per cui, un'altra ragione per cui Shakespeare è molto fortunato, è che arriva in un'epoca in cui la lingua inglese è estremamente ricca e ancora non, come dire, non irregimentata, no? Non c'è ancora un dizionario, per esempio, no? Si usano parole con radici sassoni, latine. Cioè è una lingua molto inventiva, ci sono tantissime parole in Shakespeare che sono degli apax, cioè che non si ripetono più, ha un modo assolutamente libero, no? Inventare sostantivi che sono di sostantivizzare i verbi, eccetera, eccetera, perché appunto non c'è ancora una grammatica, non c'è ancora una una messa in ordine, no? Di questa della lingua. E secondo me questo fa sì, voi sapete che il vocabolario di Shakespeare è uno dei più ricchi, no? Del mondo, no? Adesso non mi ricordo il numero perché io i numeri non è, però è uno degli scrittori che usa più parole. E del resto l'inglese è una lingua molto ricca, è molto più ricca di parole della nostra. Ecco, allora, in un certo senso, ecco, anche qui, no, c'è qualcosa in Shakespeare che nel modo in cui lui usa la lingua, che è particolarmente inventivo, particolarmente ricco. Per questo appunto sia Wittgenstein sia Benjamin, no? Parlano appunto di una cioè ci sono come delle persone, no? Che hanno una facoltà linguistica iper più alta di altre, non lo so, c'è cioè una capacità di produzione linguistica, no? Come le api producono il miele, ecco, Shakespeare produce lingua teatrale, no? E cambia. Ecco, vi faccio soltanto un esempio, poi mi finisco. A un certo punto, non so se vi ricordate, Amleto dice una cosa, che la passione parla coi più miracolosi organi, lui dice, cioè a bocca, a mani, a occhi, no? E nel monologo di solito l'attore elisabettiano e giacomiano, no, esterna, no, all'ennesima potenza questa capacità, no, di una lingua che ha organi. E questo lo fa Shakespeare dinamizzando fortissimamente le convenzioni teatrali che lui trova quando arriva al teatro, no? Vi faccio un esempio, per esempio questo. Questo è un drammaturgo più o meno contemporaneo. In scena entra l'attore e dice: se c'è in questo cerchio chi sia incapace di potenti passioni, chi storca il naso e si rifiuti di conoscere come erano e sono fatti gli uomini, bene, colui si affretti a lasciare i nostri spettacoli, perché si spaventerebbe. Ma se un petto c'è inchiodato alla terra dal dolore, se c'è un cuore trafitto dalla sofferenza in questo cerchio, e intende proprio il teatro, il globe, no? Si è il benvenuto. Ecco, a teatro si fa questo, no? Il teatro è lì per per dialogare, per entrare in un rapporto, no, con chi, no, non si spaventa di fronte alla passione, al dolore, no? Se c'è un cuore che invece appunto ritiene di sostenere questa conoscenza, no, direbbe Gada, del dolore, bene, stia qui, perché qui si fa quella ginnastica, no, che dicevo prima, no? Però per lo più questa ginnastica si faceva, no, fino a quando non arriva Shakespeare, in modi un po' fissi, un po' grandi orazioni di alta retorica, in uno stile molto elevato, declamazioni, frequenti ripetizioni, no? Apostrofi, ecco queste cose qua, no? Poi arriva Shakespeare e pensate come riesce a manipolare, no? Pensate ai monologhi di Amleto, no? Dove si passa da grandi affermazioni filosofiche, no? A metafore molto basse, molto volgari, no? Ah, ma che sono io qui a fare? A scaricare la mia anima in parole come fossi una puttana? Ecco, allora, prima c'è What's a man? Cioè un angelo. Poi questa, no? Questo, ecco, allora, diciamo, non ci sono, cioè l'attore che ha in bocca quella lingua non opera più attraverso una formalizzazione, no? Se voi, non so, per esempio leggete il non so, uno, no, che poi è diventato anonimo, no, che rappresenta Giocasta, no? Ecco, e dice il dolore. Ecco, Giocasta è in prima, cioè davanti, come dire, ferma davanti al pubblico e così ferma, dice queste parole un po' molto enfatiche, no? Ma non si muove, no? Arriva a Shakespeare e il dolore, diciamo, viene rappresentato in un movimento continuo. Non so, pensate alla Lady Macbeth, no? Che entra in scena con questa, questo gesto di lavarsi le mani e va avanti e indietro. Ecco, una lingua anche quella alta, no? Sul piano retorico, ma più umile in un certo senso, no? Ecco, questo, diciamo, questa lingua appunto teatrale la inventa Shakespeare, no? Questa mobilità, no? Questo andare avanti e indietro su dei registri diversissimi, no? L'assoluta rottura di ogni convenzione, no? Unità di tempo, di luogo e d'azione, non gliene importa niente Shakespeare, tant'è vero che nel Settecento non viene più rappresentato Shakespeare perché non risponde a quei canoni, no? Ecco. Finisco ricordandovi una cosa, ecco, non per tutti i popoli il teatro ha lo stesso significato, no? Per alcuni popoli, noi sappiamo, il teatro è danza, no? È maschera, è intrattenimento elegante, no? Per altri, e questo vale per Shakespeare, il teatro, questo accade con Shakespeare, il teatro realizza una particolare, una specialissima conoscenza, una speciale intelligenza del mondo, che consiste nel fatto che a teatro appunto si illumina, come dire, questo caleidoscopio dell'esistenza, no? Che viene per un momento tutta appoggiata, no? Su una creatura, no? Quella torre lì, una volta può essere Otello, una volta può essere Macbeth, eccetera, no? E quello che accade appunto in questo periodo con Shakespeare è, diciamo, come se il teatro ci restituisse, diciamo, il miracolo dell'incarnazione, no? Che accade nel corpo volgare, no? Dell'attore, no? Diciamo, prima il simbolo, no? Più alto dell'umano era il re, no? Con il suo corpo doppio, il corpo fisico, ma il corpo simbolico, no? Oppure un altro, come dire, simbolo alto, no? Dell'umanità, in cui l'uomo dovrebbe specchiarsi, è il Dio, no? Fatto a immagine e somiglianza all'uomo, no? Ci dicono le sacre scritture, eccetera, eccetera. Qui, no? L'uomo, come dire, si incarna nella figura bassa, se volete, no? Dell'attore. e in un certo senso inizia un altro tipo di conoscenza che non è tanto quella appunto dell'uomo che per conoscersi deve guardare in alto, no? No? In quella specie di specchio sublime, no? Che è Dio, no? Cioè tutta la, diciamo, la teologia, diciamo, per fino adesso, fino a quando Shakespeare non comincia a lavorare, diciamo, i trattati che spiegavano che cos'è un uomo erano i trattati di teologia, no? E naturalmente indicavano all'uomo quella identificazione, no? Per difetto, no? Ma per approssimazione, no? L'uomo doveva andare in quella direzione, verso quel volto, quell'immagine, no? Ecco, con Shakespeare l'uomo lo conosce l'uomo. Ecco, cioè, lo slancio verticale, no? Ecco, si orizzontalizza, diciamo, no? Naturalmente nel frattempo sono accadute alcune cose importanti, hanno cominciato a fare l'anatomia del corpo umano, hanno cominciato a capire come funziona il cuore, come funziona, qual è, diciamo, dove va il sangue, cioè stanno facendo degli studi, ci sono delle scoperte scientifiche, cioè tutto questo è importante, no? Ecco, allora, in realtà appunto Shakespeare ci serve in un qualche modo, il teatro shakespeariano, come dire, mette in scena questa roba qua, questa cosa qua che sta accadendo, no? E cominciano appunto lo stesso, non so, un filosofo che verrà qualche tempo più tardi, no? Dirà Hume, che non è affatto un filosofo molto razionale, dirà: la mente è una specie di teatro. Quindi in realtà, diciamo, chi voglia veramente conoscere l'uomo dovrà entrare in questo teatro che è la mente dell'uomo. Noi siamo fatti di mille pensieri, di mille identificazioni, di mille suggestioni, eccetera, eccetera, no? Ecco, chiudo con una immagine molto nota, no? Direi classica. Vi ricordate che Shakespeare osserva il suo nipotino, no, e vede che quando la mamma esce, il bambino, cioè questa è la scena che ricostruisce Freud, la madre è uscita, ha abbandonato il bambino inventa il gioco del rocchetto, no? Getta e ritira, fort da, getta questa cosa lontano da sé e la riprende. Ora, naturalmente, il rocchetto con cui gioca non è la madre, no? E il bambino lo sa. Non sa forse a che gli serve quel lancio e quel richiamo, no? Fort da. Ma anche se non lo sa, dice Freud, il gioco funziona lo stesso. Lui agisce, no? nella disperazione di aver visto allontanarsi la madre, si fa un anteatro in qualche modo, no? In cui questo rocchetto, no? È lui che lo spinge via e però poi lo richiama, quindi questo in un certo senso li placa l'angoscia, no? È una sostituzione, chiaramente, no? Ecco, in fondo il teatro shakespeariano è un gioco del genere, un gioco della mente, no? La mente gioca, rappresenta, inventa, lavora per sostituzioni, no? prova, riprova, ma anche in senso del teatrale, no? Prova, no? Ecco, a teatro, no, ogni volta si rifà la stessa pièce, però ogni volta è anche una cosa nuova, no? Ecco, in un certo senso il teatro, o grazie al teatro, no, avviene qualcosa che potremmo chiamare un esorcismo, no? In senso proprio, no? La mente si scarica, no? Spurga, no? Tant'è vero che, no, la parola fondamentale, no, inventata da Aristotele, sempre poi ripresa, è catarsi, l'effetto catartico del teatro. La catarsi è una purga, no? Ecco, dalle proprie interiora, no, il teatro trasuda umori, no? Ma che sono essenziali a mantenere in un certo senso l'equilibrio, no? Questo è stato sempre, sempre detto, no, dello spettacolo tragico. Ecco, in un certo senso, e qui finisco, diciamo, la vita e la morte, come voi sapete, sono i motivi dello spettacolo tragico, no? Della tragedia, la vita e la morte, noi vediamo questo accadere sulla scena. Ecco, diciamo che Shakespeare è molto, il teatro in genere, è molto importante perché ci permette di provare e riprovare l'incontro con la catastrofe. È questo di ciò di cui si tratta, no? Quando noi vediamo una tragedia, no? E di qui appunto la valenza catartica del teatro, no? E se ci pensate, c'è dentro Amleto questo. Non so se vi ricordate, ma mandatevelo a rileggere se volete. Nell'ultimo atto, la seconda scena, ai versi 339, Shakespeare ci fa posto nel suo teatro grazie ad Amleto, no? È lì e sta morendo, e ci fa entrare come gli osservatori muti, spauriti di quella scena, no? Pallidi, bianchi in volto, tremanti, no? Ecco, come dire, questi sono quelli che osservano la morte di Amleto, ma siamo noi, cioè siamo noi, no? Che non abbiamo una parte da declamare, ma non per questo non siamo partecipi, no? Ecco, io credo che diciamo, quando leggiamo o quando vediamo Shakespeare, no, noi entriamo, no, in questo rapporto di specchi, no, con ciò che ci rende, no, vivi, no, proprio perché sappiamo incontrare la catastrofe della morte. Grazie.
Ringrazio moltissimo Nadia Fusini per questa sua lettura appassionata e appassionante di Shakespeare, ma anche questi squarci sul teatro. A questo punto io lascio a voi la parola per le domande alla nostra ospite, e mentre voi pensate a cosa chiedere, vorrei, visto che questo è l'ultimo incontro del nostro ciclo di conversazioni, e ringraziare le persone che hanno collaborato alla sua realizzazione. In particolar modo vorrei ringraziare Lorella Barlam, Patrizia Bebbi, Nadia Bizocchi e Maurizio Fantini. che hanno dedicato a tutti i loro sabati pomeriggi a questi incontri e molto altro ancora. Anche altri colleghi, quali Anna Mazzavillani, Annalisa Caribotti, Grazia Tonni, Cesare Novara, Anna Morri, Cesare Banducci, Silvia Renzini, Emilio Salvatore. Scusate questa parentesi, ma mi pare doverosa, perché comunque la realizzazione di queste cose richiede la collaborazione, la passione di tante persone. Bene, se qualcuno vuole fare qualche domanda alla nostra ospite, a voi la parola. Prego. Complimenti, lei è una bravissima conversatrice. Molto brava.
Sì. Beh, le domande sarebbero tante, no? Mi limiterò a una in particolare, perché più o meno tutti sanno che in inglese è molto più facile dividere il momento della scrittura rispetto a quello dello spettacolo, tant'è vero che ci sono due termini che chiariscono molto bene questo rapporto, no? Un conto è dramma, che è il testo, e l'altro è play. Lei, volutamente forse, ha mescolato sempre queste due accezioni. Dico volutamente perché per noi è molto più difficile seguire il divario che ci può... Voglio dire, noi vediamo uno spettacolo realizzato sulla scena. È raro, se non per amore, per pochi, diciamo, che ci prendiamo poi la briga di andare a vedere cosa effettivamente, nelle varie versioni shakespeariane, voleva dire l'autore. Allora, le questioni, vabbè, a parte il fatto che io sono cresciuta in un tempo in cui non si poteva assolutamente mettere, come dire, sulla scena l'autore, perché l'autore, dal momento che aveva espresso la sua opera, ci lasciava, come dire, una struttura che era, come dice Umberto Eco, una struttura aperta, per cui ben venga chi seguirà, e lei parla in effetti di scrittura collettiva e mi sembra pertinentissima questa definizione. Viene affidato il compito poi di completare l'opera, che però l'autore, diciamo, abbandona in qualche modo al suo destino. Mentre Shakespeare mescola molto, come un po' una certa filmografia anche americana, l'autore Shakespeare con l'attore Shakespeare e il momento, il Globe, il Chamberlain. Lord Chamberlain, la compagnia di Lord Chamberlain nel momento della Londra della fine del 600, del 500, scusi. E però voglio dire, vorrei che in qualche modo invece anche in Italia si potesse dare peso alla differenza fra la rappresentazione teatrale e il testo originale. A parte che il testo originario, io ho visto sempre delle brutte traduzioni, purtroppo, a parte Melchiori, a parte qualcuno che si è dedicato per una vita intera a queste cose. Allora mi chiedo se anche per noi non sia possibile invece recuperare una dimensione che appartiene al dramma, diciamo al testo, e per poter apprezzare anche di più lo spettacolo, perché lo spettacolo è sempre comunque una cosa diversa, come ha bene sottolineato lei. Ogni volta rivediamo quello che crediamo sia ma ancora Giulietta Romeo, ancora La Tempesta, ancora il Teatro Novelli di Rimini avrà fatto forse 4-5 versioni della Tempesta, ma sono sempre diverse. Allora, quando parliamo di Shakespeare, di cosa parliamo? Ecco, in altre parole, e come rendere Shakespeare nostro contemporaneo attraverso un recupero non solo della linguistica dell'epoca, perché sappiamo, mi sembra che siano 160.000 i termini, cioè un numero spropositato, ma la nostra lingua è molto più povera, quella di oggi ancora di più.
Io usavo drama and play in modo indifferente perché loro No, la domanda è interessante. Diciamo, lo usavo nel senso elisabettiano, loro non fanno differenza se non, cioè drama è la parola più colta, play è la parola più volgare, diciamo, no? Drama ha una radice, viene dal greco latino, e quell'altra invece è una, ecco, e diciamo loro insomma, adesso forse sarebbe troppo lungo, no? Diciamo, ma il testo teatrale non aveva questo gran valore letterario per loro, no? E quindi, diciamo, era, voglio dire, mettiamo, no? Cioè, era molto legato anche al tipo di attori che aveva Shakespeare a disposizione, no? Allora, se aveva un certo tipo di attore, così magari gli affigli gli dava due battute in più, a quello gliele toglieva, perché non era, cioè, era molto collaborativa quella... Prego. Sì, sì, sì. Sì, certo. Sì, ma è vero. Grazie. Prego, grazie a lei.
Ci sono altre domande? Prego.
Buonasera. Innanzitutto la ringrazio e volevo farle questa domanda. A lei cosa succede mentre legge Shakespeare?
A me cosa succede?
Cosa succede mentre legge Shakespeare?
Ma, dunque, ho cercato un po' di raccontarlo in questo libro. Intanto, è forse anche una cosa importante questa su cui riflettere. Io ho cominciato a leggere Shakespeare perché io mi sono iscritta all'università e facevo lettere classiche. Volevo studiare in realtà greco, adoravo il greco, poi per vari motivi che erano la mia scontentezza rispetto a un professore che non si presentava mai, qualcuno mi ha detto: ah, guarda che è arrivato da Milano, io ho studiato a Roma, un professore che fa delle lezioni su Shakespeare meravigliose. E io non sapevo manco l'inglese, avevo studiato francese a scuola. E io dissi: ma veramente? Poi andiamo a sentirlo. E io mi innamorai di... Fece tra l'altro il primo corso proprio su Macbeth, che è uno dei miei testi preferiti. Allora, intanto qualcuno l'ha letto con me, un po' come con i bambini. Cioè, insomma, se qualcuno legge con te, non so, ma qualcosa succede di più profondo, no? Come con i bambini che possono leggere con la mamma o con... Ecco. Quindi qualcuno l'ha letto con me e ha cominciato a far lievitare da queste parole, no? Tutta la ricchezza che forse da sola non avrei saputo catturare. Poi io per molti anni l'ho insegnato, anche tuttora lo insegno, no? Quindi la lettura con l'altro, per dei ragazzi giovani che arrivavano al contatto con questa lingua così anche complessa, perché poi non è così semplice, no? Perché un inglese non è quello che uno, se va a Londra adesso, parlano, no? E quindi per me forse questo carattere di una relazione con l'altro, a cui insegno o da cui vengo insegnata, no? In questo scambio è stato molto importante. Ecco, naturalmente poi lo vado a vedere a teatro, ma in un certo senso per me è già teatro la lingua di Shakespeare. No, non c'è bisogno di... adesso per esempio sto facendo un'esperienza molto bella con un giovane regista che vuol fare il Macbeth, che lo farà a Torino, no? È un amico, insomma, uno del gruppo di Martone, e lì è interessante vedere, leggerlo con degli attori, no? Perché anche lì è vero, gli attori vedono qualcosa che io non vedo, per esempio, no? A me sorprende sempre, non so, una volta appunto ho lavorato con Ronconi per una, lui metteva in scena Troilo e Cressida, a me mi stupiva perché in realtà Ronconi ma non sa l'inglese, no, non lo sa, no, ma e quando io gli spiegavo, no, perché le traduzioni per quanto bene possono essere fatte, guardate, è difficilissimo, ecco, quando io gli spiegavo, no, i significati, i mille significati che erano in quella parola, no, lui mi ascoltava, ma cioè, però magari tutto il suo problema era di capire, ma insomma Cressida deve essere una ragazzina o deve essere una donna matura, cioè era tutto spostata la sua attenzione, poi però arriva, no, a restituire qualcosa, assolutamente. Oppure appunto questo regista adesso mi fa delle domande a volte, io non me l'ero mai posto quel problema, no? Ma adesso mentre lui parla qui, dove sta questo personaggio? No, non so dove sta, non so, no. Ecco, perché naturalmente loro ne hanno una, ne devono dare una traduzione, perché anche quella, la rappresentazione di Shakespeare, in fondo, che fa un regista oggi, è una traduzione, no? È una traduzione da un sistema di segni a un altro, no? Quindi non lo so, la tua domanda è interessante, ma diciamo quando lo leggo, ecco, intanto l'ho sempre molto letto con un altro, per un altro, e poi quando lo leggo, ecco, diciamo un modo della mia lettura è sempre è questo. Se vuoi, un po' sembra arrogante, ma non lo è. Cioè, un'opera per me esiste se, come dire, se supera la prova della mia lettura. Cioè, io pretendo qualcosa da un'opera. Io non mi voglio, non leggo per intrattenermi, per passare il tempo, io non ho questo problema, il tempo non voglio che passi, non lo so. Ecco, allora è una specie di messa alla prova spirituale di un'opera. Un'opera deve essere ricca di quella, di qualcosa che mi mette in questione, altrimenti, cioè, altrimenti non lo so, faccio un'altra cosa, cucino, so, accarezzo il cane, non so, ci sono tante cose che posso fare, no? Ma certamente non ho l'idea che devo intrattenermi in un tempo vuoto, no? Come in gran parte adesso viene considerata, cioè il tempo libero, no? La cultura è il tempo libero, ma non è così, cioè, a parte che magari avessimo tanto tempo libero, no? Per coltivare un fiore, non lo so, cioè. Quindi c'è un'opera, ecco, e Shakespeare ogni volta supera questa prova, devo dire.
Bene, direi che a questo punto ci possiamo congedare e vi ringrazio tutti quanti, buona serata e forse arrivederci l'anno prossimo, non so. Buona serata.